Oh, che bella questa vita, tra un canto e una dormita. Se mi affatica lavorar c'è la formica, risparmiar perciò danzando canterò. Dirò, 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 dirò. Bella questa vita, tra un canto e una dormita. Se mi affatica a lavorar c'è la formica, risparmiar perciò danzando canterò. E dirò, 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 dirò. Giro di rondare di rondò,
tra un canto e una dormita.
Giro di rondare di rondò,
se ti affatica a lavorar si appoggiorni a risparmiare perciò danzando canterai.
Giro di rondare di rondò. Bella questa vita, e tiro di rondare di rondò, tra un canto e una dormita, e tiro di rondare di rondò. Se mi affatica a lavorar c'è la formica a risparmiar, perciò danzando canterò, e tiro di rondare di rondò.
Saluti!
Spettatori, buonasera, benvenuti, buon mercoledì sera. Stasera faremo il Festival delle Favole. Ne ripercorreremo la genesi, l'origine. E voi ci credete ancora nelle favole? Se sì, bene, inchiodatevi sul divano perché stasera sarete in buonissima compagnia. Anche gli antichi nutrivano un profondo rispetto per la favola e non la classificavano alla stregua di un mero racconto in grado di calmare i bambini, ma bensì la consideravano un genere letterario codificato con la dignità autonoma e morale. Ognuno di noi da piccolino, secondo me, ha avuto la sua favola preferita. Ci pensate, ritorniamo indietro, fantastichiamo e disegnavamo i personaggi che preferivamo oppure li interpretavamo. E sì, sono bellissimi ricordi. Oggi, come ieri, è importante che i bambini ascoltino raccontare la favola dai propri genitori, dai nonni, non solo perché è un momento d'affetto, un momento di condivisione, un momento conviviale, ma prevalentemente perché ha una forte valenza educativa da non sottovalutare. Difatti l'etimologia favola, ve lo siete mai chiesto, deriva dal latino fabula e vuol dire narrare, raccontare, e trae origine proprio dal piacere che avevano queste persone di narrare, raccontare una storia. Piacere insorto nell'animo dell'uomo di trovarsi intorno a un focolaio e raccontare. Sì, perché una volta anticamente non si scrivevano le favole, ma si tramandavano da paese in paese per folklore e per abitudini popolari si raccontavano la storia di quello che lo circondava. Poi venne il secolo VI dove si iniziarono a radunare, quindi insieme, ma ve lo racconteremo poi dopo, vedrete che ci sarà tutta una ricostruzione della storia. Per favola si intende un genere letterario caratterizzato da brevi composizioni, che possono essere in prosa, in poesia, in versi, che hanno protagonista di solito degli animali, sì, però degli animali antropomorfi, ovvero capaci di avere delle caratteristiche quasi umane, la caratteristica di pensare, di riflettere e di ragionare. In alcuni casi sono state anche delle piante oppure degli oggetti inanimati. Le favole di solito si distinguono dalle fiabe perché hanno una morale. Non esiste il mondo fantastico delle maghe, delle streghe. Io stasera sono vestita da cantastorie, vedete? Perché era basata su dei canoni veramente realistici. Quindi le origini delle favole dobbiamo andare indietro nel tempo, quindi in Oriente, nella tradizione letteraria di Assiro, Babilonesi, Egizi. Io ricordo volentieri le favole di Esopo, perché nel VI secolo avanti Cristo si disse che fosse lui proprio a radunare queste favole, che era anche storpio, che era anche, aveva anche dei difetti, era anche molto brutto, che andava di un paese in paese proprio a raccontare queste favole. È sempre stato ritenuto dall'umanità il primo e più grande rappresentante della favola. La rima raccolta, proprio aveva fatto una vera e propria raccolta. E, le sue favole sono ricordate soprattutto anche ai nostri giorni per determinare un certo comportamento. E infatti non solo aveva la capacità di riscoprire la morale, ma aveva proprio degli insegnamenti filosofici e pedagogici, ovvero insegnare ai bambini qualche cosa di importante, però con un linguaggio molto semplice, facile, erano molto corte. E vi ricordate, c'era la formica, la cicala, la volpe e l'uva, il leone e il topolino, il leone e il cervo, il cavallo e l'asino, la lepre e la tartaruga. Poi cosa mi raccontava mia mamma? La volpe e la cicogna, il lupo e il corpo, al lupo e molte altre storie. Ma insieme a me, stasera a presentare questa meravigliosa serata c'è una persona che sicuramente vi racconterà in maniera dettagliata e precisa l'evoluzione della favola. E ve la presento. Arriva, bussiamo, toc toc. Marisa, ci sei?
Eccomi.
Ciao, eccomi. Buonasera.
Buonasera a te, buonasera a te. Speriamo grazie che ci siano dei bambini ad ascoltare,
Perché speriamo,
perché è una serata proprio dedicata ai ragazzi e anche ai più piccoli. Avremo anche
grandi, ascoltare la favola è sempre un piacere, poi ci farai sicuramente un excursus preciso. Io ho raccontato un po' a grandi linee perché volevo lasciarti tutto lo spazio.
Hai detto alcune cose importanti, fondamentali, e io cercherò magari di scegliere alcuni autori del mondo greco e del mondo romano, del mondo latino, e poi magari di arrivare invece al Novecento, quando c'è stato per la favola un certo cambiamento, ma di questo appunto ne parleremo.
Salutiamo Franca che ci ha salutato. Ciao Franca, grazie. Franca Gualtieri, che ha salutato. Bene.
Buonasera, allora. Franca. Va bene. Cominciamo?
Certo. Pronti, attenti, via, si parte.
Partiamo. Allora, tu hai già detto l'etimo della parola favola, perché deriva appunto da fabula e dalla radice del verbo latino forfaris, che significa appunto parlare. Perché parlare? Perché effettivamente la favola, come hai detto tu, è un racconto che veniva presentato all'interno delle famiglie, ma non solo, anche ad un pubblico più vasto. E quando ancora la scrittura non era conosciuta, e quindi come i poemi omerici hanno avuto una loro tradizione orale, così la favola ha una tradizione orale popolare, naturalmente, tramandata da una generazione all'altra. Si tratta, appunto, come anche hai accennato, del conto, un racconto allegorico, perché generalmente è breve, però attenzione, ci possono essere anche dei componimenti, delle favole più lunghe. Stasera, per esempio, una, la nostra Susanna Sturlese ce la interpreterà ed è abbastanza lunga. Ora, come dicevi, i protagonisti sì, sono gli animali, sono le piante, sono gli esseri inanimati parlanti, però ci sono delle favole in cui sono presenti anche gli uomini e lo vedremo questa sera perché ne ho scelta una ad hoc. La verità morale è l'elemento fondamentale, anche tu lo hai detto. Generalmente il motto morale c'è alla conclusione della favola oppure anche qualche volta all'inizio della favola. In passato, nell'antichità, sono stati realizzati dei cicli in cui, per esempio, tu hai citato il lupo e la volpe, in cui c'erano proprio dei cicli interi con molte favole che avevano per protagonista il lupo e la volpe, perché sono due tipologie di animali che indicano un particolare comportamento. E addirittura c'erano dei poemi, la cosiddetta zoopia, cioè l'epopea degli animali, quindi dei poemi interi. E come venivano scritti? L'hai detto già tu prima, o in prosa o in versi, però generalmente nell'antichità il verso veniva preferito, anche se non c'era uno schema fisso per il verso, cioè c'era una libertà notevole e si poteva attingere a diverse tipologie, come potevano essere, non so, la quartina o la sestina, o l'ottava, o l'endecasillabo sciolto, oppure la canzone libera. Quindi molta libertà in questo senso. Oggi la favola invece noi la troviamo generalmente in prosa. Raramente, ma esistono anche oggi, degli autori a cui piace la poesia, perché effettivamente scrivere in poesia la poesia riesce a raggiungere un livello artistico maggiore, forse. Ecco, è più raffinata, è più completa. Un effetto artistico che per gli antichi costituiva una. Parto da Esiodo, Susanna. Esiodo è vissuto in Grecia fra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo. Era originario di Cuma Eolica, nell'Asia, e poi si è trasferito in secondo tempo in Beozia, nella città di Ascra. Faccio riferimento a un testo che è di un'attualità sorprendente. Pensiamo, VIII-VII secolo prima di Cristo. Eppure, le opere e i giorni, il titolo dell'opera che c'è in parte, pervenuta, io ti assicuro che rileggendola alcuni passi in questi ultimi giorni sono rimasta stupita per l'attualità che propone, ovvero lui parla fondamentalmente di che cosa? Del degrado morale e del degrado della giustizia. Non ti sembra l'argomento che alla grande viene discusso oggi dai nostri mass media 24 ore su 24? Ecco, quindi i secoli sono passati, le problematiche sono sempre quelle. E allora, questo poema didascalico, in cui si intreccia anche il mito, perché c'è la mitologia, e all'interno di quest'opera c'è il primo esempio di favola del mondo occidentale, della letteratura occidentale. E allora, a questo proposito, io direi di ascoltare dalla voce di Susanna Sturlese l'usignolo e lo sparviero. Susanna?
Buonasera a tutti.
Ciao. Ecco, cerchiamo di dilettare i nostri ascoltatori con queste favole. L'usignolo e lo sparviero.
Lo sparviero. Ora una favola ai re narrerò, a loro che pure sono assennati. Ecco quello che lo sparviero disse all'usignolo dal collo screziato, su in alto, fra le nubi, portandolo serrato nell'unghie. Quello pietosamente dagli artigli trafitto, piangeva, ma l'altro, violento, gli fece questo discorso. Sciagurato, perché ti lamenti? Ora sei preda di chi è molto più forte. Andrai là dove io ti porterò, pur essendo tu bravo cantore. Farò pasto di te se voglio, oppure ti lascerò. Stolto è chi vuole opporsi ai più forti. Resta senza vittoria e alla vergogna aggiunge dolori. Così disse il veloce sparviero, l'uccello che vola con le ali distese.
Molto, molto bene, efficacissima. Ti è piaciuta, Susanna?
Sì, perché lo sparviero è furbo, che capisce che non è uno sciocco, quindi preferisce accontentarsi di poco piuttosto che non catturare nulla.
Ecco, questa però faccio una rettifica, perché questa di Esiodo è una interpretazione, ci sono su questa stessa favola due interpretazioni. Allora, le parole che abbiamo ascoltato da Susanna sono parole forti, truculente, contro questo lo sparviero rapace, contro questo piccolo usignolo che è delicato, che è il simbolo della primavera, che è il simbolo dell'amore. Quindi queste parole spietate sono terribili. E in questo caso Esiodo vuol dire una cosa: il debole viene sottoposto al violento, al più forte. Quindi quello che ci appare da questa favola è che il più forte domini il più debole inesorabilmente, che non ci sia niente da fare. Ma Esiodo dice: attenti, attenti, quei re che pure sono assennati, ha recitato Susanna, in realtà questi re devono capire, e anzi sanno, che il principio della giustizia deve trionfare. La giustizia deve sempre arginare la violenza. È vero, Susanna?
Certo.
Deve sempre arginare la violenza, quindi è questo il messaggio che si vuol dare Esiodo. La realtà è un'altra, ma il suo messaggio è questo. Certo, in quei tempi noi l'abbiamo visto anche nei poemi omerici, sono periodi con guerre accese, e questo nel mondo antico era questa era una costante, la guerra. E nella guerra la violenza era inimmaginabile, come oggi, certamente. Ma allora il principio era: il vinto ha due alternative. O viene eliminato, viene ucciso, oppure viene condotto schiavo. Quindi non ci sono alternative, cioè. Ad esempio, nell'Iliade proprio, un passaggio significativo del duello che avviene tra Licaone e Achille. Licaone era uno dei figli di Priamo, dei tanti figli di Priamo, il quale aveva avuto un duello con Achille, era stato da lui vinto e tradotto schiavo. Poi era stato affrancato, perché era stato pagato un riscatto, lui rientra perché vuole difendere Ilio, vuole difendere il padre, e guarda un po', sfortuna vuole che se lo ritrovi nuovamente di fronte in un momento difficilissimo per Achille. Achille era furioso perché gli era stata sottratta la schiava Briseide. Lo vince e di fronte a lui inginocchiato che chiede pietà, questa pietà non viene data. Questo per dire qual era lo spirito
del tempo.
Però questo Esiodo, che con una favola di questo genere però mette in evidenza l'importanza della giustizia che deve prevalere sulla violenza, è attuale anch'essa come messaggio. Passerei adesso al VI secolo.
Era anche contemporaneo di Omero, i periodi erano quelli.
Certo, anche oggi. Non è che le guerre di oggi siano, i comportamenti siano più teneri, anzi. Noi chiaramente viviamo nella nostra nazione, insomma, in Europa, in una condizione diversa, ecco, però a tutt'oggi ci sono zone infuocate del mondo in cui la guerra è guerra, cioè, è guerra atroce. Passo rapidamente ad Esopo, VI secolo avanti Cristo. Era di origine frigia, Esopo, ed era schiavo. Ecco, io insisto su questo elemento della schiavitù perché poi ritornerà anche più avanti ed è un elemento che fa scattare la molla di scrivere le favole con una certa funzione. Dunque, Esopo scrive però in prosa. Da Esopo hanno attinto a piene mani tutti nell'arco dei secoli, però quello che c'è da dire che è interessante è che si recupera da Esopo, ma poi alla fin fine ogni autore inserisce qualche cosa di proprio e talvolta si cambia anche il senso del messaggio, lo vedremo. Ripropone, ecco Susanna, ti volevo dire questo, l'interpretazione che hai dato tu prima, che è giusta pure quella, in realtà è l'interpretazione che dà Esopo della stessa favola, cioè è diverso.
Sì, perché c'era questo modo di riprendere, lo vedremo anche man mano che tu racconterai, di riprendere tutte queste favole e di dare
una connotazione diversa, un messaggio diverso. Esopo dà esattamente l'interpretazione che hai dato tu prima, cioè praticamente l'usignolo lo implora di lasciarla andare, perché dice: io sono un boccone troppo piccolo, tu hai una mole poderosa, quindi non ti sfami con me. Ma l'altro è rigidissimo, l'altro è spietato, è folle, gli risponde, folle le parole, sono folle, è chi abbandona il certo anche se esiguo per l'incerto. E dirò di più, questa stessa favola verrà poi stessa, cioè non sono gli stessi personaggi, però la tematica del perdere quello che si ha, perché si ha la brama di volere di più, è presente nella favola di Fedro. Ti ricordi il cane e il pezzo di carne, no? Il cane e il pezzo di carne, ecco, è favola di Fedro. E il cane con in bocca un pezzo di carne vede rispecchiata la sua immagine nell'acqua, crede un altro cane con un altro pezzo di carne e quindi lascia andare la sua per prendere qua dell'altro. E quindi il significato è lo stesso, e qui invece cambiano un po' i personaggi. Ora, le favole, dicevo, di Esopo, le favole di Esopo hanno avuto una grandissima fortuna, avevamo detto anche prima, fino ai nostri giorni. Ad esempio, sappiamo con certezza che ad Atene, dal tempo del commediografo Aristofane, era morto naturalmente, però era già letto e veniva letto nelle scuole, veniva fatto leggere, le sue raccolte venivano fatte leggere nelle scuole. Quindi aveva avuto una certa fama e le sue favole quindi avevano un messaggio significativo. Addirittura ti dirò di più, che una raccolta di favole doveva circolare anche un po' prima del tempo di Aristofane, perché al tempo di Socrate sappiamo, attraverso per una documentazione certa, attraverso la documentazione certa, sappiamo che Socrate, condannato a morte, no? Sappiamo, avere la cicuta, vero? Perché era stato accusato di corrompere i giovani e di seguire altre idee. Non erano quelli ufficiali. Pochi giorni prima di trangugiare la cicuta, Socrate, che era un dritto, si diletta, tanto lui sapeva che doveva morire, si diletta a trascrivere le favole di Aristofane e le trascrive in versi, e poi non solo, ne aggiunge anche di sue. Ecco, ora sappiamo che Socrate, qualcuno potrà aiutare, ma Socrate non ha lasciato niente di scritto.
No.
No, perché Platone, carissimo, ha raccontato questo episodio nel Fedone, nel dialogo Il Fedone, e mettendo in bocca a Fedone proprio questo racconto. Allora, adesso prendiamo in esame Fedro. Qui siamo nel mondo latino, che noi prendiamo in esame quei due autori della Grecia, e adesso andiamo invece a Roma. Fedro era nato, perché dobbiamo rapportarci naturalmente ai tempi e dobbiamo capire quant'era vasto l'impero romano. Era nato in Tracia, sul Monte Pierio, ed era stato condotto a Roma, giovanissimo, schiavo. Ecco che ritorna questo punto interessante. Era di proprietà della famiglia di Augusto ed era stato in seconda battuta affrancato. Ora, il periodo indicativamente è tra il 20 avanti Cristo e il 53 dopo Cristo, ha vissuto in questo periodo. E quindi conosciuto il regno di Augusto, conosciuto il periodo del regno di Tiberio, di Caligola e di Claudio, quindi parecchi. Sotto il regno di Tiberio viene accusato, viene processato, viene anche condannato, però non da Tiberio, ma dal suo prefetto del pretorio, Seiano, che è un uomo potente, che ecco che ritorna al tema della giustizia di cui si parlava, era potente al punto tale che aveva cercato di assommare su di sé tutti i poteri, anche quello giudiziario, per cui non c'era democrazia a questo punto. E come mai Seiano perseguita Fedro? Voi vi chiederete perché, che cosa aveva fatto di così grave da volerlo eliminare. Aveva scritto il Liber Fabularum, il libro delle favole, 5 volumi per un totale di 90 favole. E l'accusa era perché non tolleravano che con queste favole colpisse i soprusi dei potenti. Quindi questo è un concetto molto importante. E allora dimmi.
No, mi veniva in mente una frase che mi dicevano a scuola: la libertà è dolce, di Fedro.
Beh, certamente. Senti Susanna Sturlese, c'è il proemio di questo Liber Fabularum, no? Che è un po' una dichiarazione di intenti, è una dichiarazione di intenti, ma è significativa. Ecco, ascoltiamo cosa dice.
Certo. La materia di cui fu Esopo l'inventore l'ho io rielaborata in versi di 6 piedi. Duplice del libretto è il pregio, muove il riso e con i suoi consigli invita al viver saggio. Se poi volesse alcuno criticare l'autore perché parlar le piante faccia e non solo le bestie, rifletta che è sol gioco di favole inventate.
Lo commentiamo un pochino. Ecco, questo, ho il testo anch'io sotto mano, il testo che hai letto tu. Questo riferimento ai versi di 6 piedi indica l'uso del senario giambico. E sapete dove erano utilizzati questi senari giambici? Erano utilizzati proprio nelle invettive, anche in altri settori, per esempio nel corso dei convivi, i romani facevano queste riunioni conviviali in cui si divertivano, parlavano anche di letteratura, c'era la musica, c'erano le danzatrici, bevevano anche parecchio, diventavano allegri. Ecco, quindi il senario giambico veniva utilizzato in questi casi. E venivano recitati questi senari molto spesso al popolo. E il popolo gradiva perché il senario giambico, che non ha una schema fisso, perché di senari giambici ce ne sono e una scelta notevole, però aveva un ritmo che piaceva, aveva un ritmo incalzante. Veniva accompagnato dal battito del piede, cioè si recitava, no? E poi con questo continuo accento ravvicinato e cadenzato, ecco, si accompagnava con il piede e piaceva, andavano in visibilio, il popolo andava in visibilio. Però c'erano movimenti vivaci, cioè lui dice, muove il riso e con i suoi consigli invita a vivere saggio. Ci sono i due elementi, cioè i due elementi fondamentali poi delle sue favole. Muovono il riso, però poi c'è anche il motto per imparare qualche cosa o per puntare il dito accusatore contro i potenti. E questo ha fatto l'autore, naturalmente. Quindi, per esempio, ci sono delle composizioni molto vivaci, il lupo e la volpe che vanno altri famosi, no? Il lupo e la volpe, vedete che ritornano, che si presentano tutte e due al tribunale della scimmia e chiedono di essere, ciascuno vuole avere ragione. E quindi la scimmia dica chi è colpevole. La scimmia, no? Sicuramente sa, conosce il taglio dei due e si dice chiaramente che tra disonesti, ecco qui il concetto, tra disonesti non è possibile distinguere chi lo sia di più. Va bene? È questo. Ora, Susanna, io avrei scelto una favola molto divertente, a mio avviso, ha come protagonista però un uomo, un personaggio, e anche questa di un'attualità strepitosa. Il ciabattino medico. Susanna, della lettura.
Grazie. Il ciabattino che si spacciava per medico. Morto di fame un tale, ciabattin da strapazzo, messosi a far da medico in un paese ignoto e sotto falso nome vendendo uno specifico, con le ciance acquistato s'era reputazione. Or lì, da grande male, trovandosi colpito il re del luogo, onde far di lui esperienza, chiese una coppa. Quindi, fingendo dentro ad acqua versare del veleno all'intruglio di quello, gli comandò di berlo, propostogli un compenso. Per timor di morire, allora quegli confessa che non già competenza di nessun'arte medica, ma che stupor di volgo data gli avea la fama. Il re allor, convocato il popolo, sì aggiunse: «Non v'accorgete quanto sia la vostra stoltezza, voi che la vostra testa vi fidate affidare a chi die mai nessuno i piedi da calzare?» Questo direi che è proprio adattissimo a quelli cui la stoltezza serve a sfacciati guadagni.
È formidabile, a mio parere, ma pensate un po' oggi quanti impostori ci sono nella nostra società, quanti raggiri di estorsioni di denaro in tutti i campi, in tutti i settori. Però attenzione qui, con chi se la prende l'autore? Se la prende con gli stupidi che non si accorgono di essere raggirati, perché questo è il nocciolo della questione. Un po' come faceva Boccaccio, in fin dei conti, no? Lo ricordiamo con le sue novelle. Non c'è posto per Boccaccio, non c'era posto per lo stolto. Quindi era lui quello che si era fatto buggerare, tutto sommato colpevole. Quindi, se quello che non era riuscito a campare con qualità di ciabattino, perché nessuno gli comprava le scarpe, guarda un po', è riuscito a spacciarsi per me. E quanti ci sono medici che non sono e che appunto vediamo, ascoltiamo anche dai mass media, vero? Che praticano una professione che non compete loro. Quindi, imbrogliando alla grande. Le favole di Esopo. Ecco, adesso io direi di passare ad un altro autore, il quale non ha scritto una favola, assolutamente, però ha usato due favole esopiane e vi dirò perché. Quindi dovrò fare una piccola digressione per capire come mai due favole di Esopo sono state scelte da Orazio Flacco. Quinto Orazio Flacco. Perché? Dobbiamo inserirlo nel contesto, nel suo contesto. Quinto Orazio Flacco era nato a Venosa, che è una cittadina che ora si trova in Basilicata, al tempo di Augusto, sempre Cesare Ottaviano Augusto, era al confine fra la Lucania e la Puglia, Lucania a Puglia, cioè la Basilicata e la Puglia. E lì suo padre era un ex schiavo, ecco che ritorna il tema della schiavitù, era un ex schiavo, che però si era dato da fare. Tra l'altro aveva una casetta, un po' di terra, che era stata espropriata. Ricordate, dopo la battaglia di Filippi, ai veterani erano state date in premio al rientro dalle campagne militari le terre, quindi venivano espropriate, come erano state espropriate anche al grande Virgilio, dello stesso periodo. Allora, il padre però si era dato da fare, col suo lavoro aveva ancora accumulato dei soldi e voleva educare questo figlio nel migliore dei modi, per cui aveva voluto trasferirsi a Roma e lì l'aveva fatto educare dai migliori retori anche della capitale. Non solo, l'aveva anche mandato a perfezionarsi ad Atene, come facevano i rampolli delle grandi famiglie romane. E questo si era subito distinto. Guarda un po', pensate che lui era andato nello stesso periodo in cui anche Cicerone aveva mandato suo figlio. Quello era un perdigiorno che non combinava niente. Questo invece è rientrato immediatamente, si sono messe in luce le sue doti, le sue capacità, le sue qualità. Quindi Virgilio gli ha messo gli occhi addosso e Virgilio era già nella cerchia di Augusto e di Mecenate. Siamo quindi nel pieno dell'impero augusteo. Augusto aveva bisogno di uomini intorno a sé che gli potessero sostenere la sua politica. E Orazio viene immediatamente visto come colui che potrebbe farlo. Quindi entra nella cerchia di Mecenate, addirittura Augusto gli offre la carica di segretario personale che lui rifiuta categoricamente. Non la vuole perché non vuole intrallarsi politici. È un uomo molto pulito, molto onesto e soprattutto amante della letteratura e amante della campagna. Per cui c'è un momento in cui Mecenate, che veramente gli voleva bene come un amico, gli regala una villa meravigliosa, nella Sabina, a Licenza era la località, una villa che era un miscuglio di architettura stupenda, ci sono ancora i resti, tra l'altro, e in questa villa, in questi resti di villa, fanno ancora oggi delle rappresentazioni molto significative legate ad Orazio. Intorno un parco meraviglioso, aveva messo a dimora delle essenze variegate, facendo addirittura un giardino porticato. E lì che cosa ci faceva Orazio? Riceveva gli amici, li ospitava, faceva delle cene, però si parlava di letteratura, si parlava di filosofia, si parlava di poesia, sì, diciamo anche amichevolmente ci si intratteneva. E poi c'era l'ozimo contemplativo, quell'ozimo contemplativo che non è certamente poltrire, ma è ben altro, qualche cosa che arricchisce. Allora, io questa digressione l'ho fatta per dire una cosa, per dire come mai in due sue opere, nel secondo libro delle satire, Sesta Satira, lui pone in luce la sua personalità e i suoi gusti, cioè dice che cosa lo faceva star bene e ciò che invece lo innervosiva. E vi dico subito che cosa lo innervosiva. Lo innervosiva la vita di Roma, dove Mecenate spesso lo chiamava e lo costringeva a stare, perché lui a Roma era invidiato. Era invidiato perché quell'uomo lì, eccolo là, quello uomo della fortuna, basso, tacchiato, con gli occhi cisposi, aveva avuto quello che gli altri, i figli dei nobili, i figli dei maggiorenti, avevano dopo tanto tempo, dopo l'excursus honorum, dopo una lunga trafila. Questo l'aveva avuto subito. Però, attenzione, lui non si occupava di politica, è il punto cruciale. E allora, quando andava a Roma, c'era sempre chi lo affiancava, chi gli chiedeva un favore, chi voleva saperne di più su cose che lui non conosceva, perché amico di quei due potenti doveva sapere tutto. Se c'era un processo al foro, andavano a chiedergli un favore perché intercedesse. Allora lui non ne poteva più, non ne poteva più del clima, non ne poteva più di tutte queste cose, per cui inserisce la favola, che adesso Susanna leggerà. Il topo di campagna e il topo di città. Scusate se ho fatto questa lunga digressione, ma era necessaria per capire che quella favola stesse lì.
C'era una volta un topo di campagna che nella sua povera tana ebbe ospite un topo di città. Come per vecchi vincoli si accoglie un vecchio amico. Ruvido è attaccato ai suoi risparmi, ma non al punto da negare il suo animo gretto ai doveri dell'ospitalità. In poche parole, non gli fece mancare né i ceci che aveva messo da parte, né i lunghi chicchi d'avena, e portandoli in bocca gli offrì acini passiti e pezzetti di lardo rosicchiati, cercando di vincere con la varietà dei cibi la riluttanza dell'amico che a malapena assaggiava le singole vivande con fare indisponente, mentre sdraiato sulla paglia fresca il padrone di casa si mangiava farro e l'olio, lasciando all'altro i bocconi migliori. Alla fine il cittadino gli disse: «Ma che gusto c'è, amico mio, a vivere di stenti sulle pendici di questo bosco scosceso? Non ti pare che alle foreste inospitali siano da preferire uomini e città? Dammi retta, mettiti in cammino con me, visto che le creature terrestri anima mortale hanno avuto in sorte e che piccoli o grandi non si sfugge alla morte. Perciò, mio caro, finché t'è concesso, goditi le gioie che dà la vita e ricorda quanto questa sia breve». Scosso da questi suoi discorsi, il campagnolo balza lesto dalla tana ed eccoli correre insieme sul loro itinerario, ansiosi di insinuarsi nottetempo nelle mura della città. E già la notte era a metà del suo corso celeste quando i due mettono piede in un palazzo sontuoso dove su divani d'avorio splendeva un drappo tinto di rosso scarlatto e dove una quantità di vivande avanzate da una cena opulenta erano in un canto riposte dal giorno avanti in canestri ricolmi. Sistemato che ebbe il campagnolo lungo disteso su un drappo di porpora, l'ospite, con l'agilità di un servo, si mette a scorrazzare avanti e indietro, serve portate una dopo l'altra e assolve al servizio come un domestico, assaggiando per primo tutto ciò che porta. Quello si gode sdraiato la nuova condizione e in mezzo a tante leccornie fa la parte del convitato soddisfatto, quando a un tratto un gran fracasso di porte li fa balzare giù dal letto e via impauriti a correre qua e là per la sala e in più senza fiato, tremanti, come nell'immenso palazzo rimbombano i latrati dei molossi. Allora il campagnolo sbotta: «Non so che farmene di questa vita e stammi bene, il bosco e la mia tana, sicura dai pericoli, mi compenseranno delle mie povere lenticchie».
È questa la risposta che Orazio dà a Mecenate. È questa. Io sono come quel topo di campagna, quindi tu non puoi impormi di fare il topo di città. Questo poi diciamo che nell'altra favoletta, che è molto invece è brevissima tra l'altro, sì. va oltre, si espone ancora di più, veramente si mette a nudo e protesta, è una protesta diretta. La troviamo nel primo libro delle epistole, nella settima epistola che è indirizzata a Mecenate. Qui c'è, sono pochissime righe, la favola della volpe e la donna e la volpe. Prego, se vuoi leggere.
Sì, certo. Una piccola volpe tutta ossa, attraverso una minuscola fessura, si era insinuata per avventura in una cesta di frumento. E dopo aver mangiato a sazietà, si sforzava invano di uscirne fuori a ventre pieno. E una donnola di lontano: «Se di lì vuoi scappare, devi tornare magra, perché magra sei entrata in quella fessura».
Capito? È proprio un modo per dare il ben servito a Mecenate. Vedi, stai attento, perché io sono come quella volpe, non avevo niente, tu mi sei stato munifico nei miei confronti, mi hai ingrassato, ma io sono come quella, faccio presto a restituirti tutto, non mi interessa. È una visione adesso chiaramente diversa da quella che aveva Orazio da giovane. Da giovane era molto più portato a volere mettere in atto determinati ideali. Andando avanti con le esperienze di vita, stoico, dalla visione stoica, della filosofia stoica, quindi più pugnace, si arriva invece ad una visione epicurea della vita, di chi guarda le cose dall'alto, non è più toccato, non gli tangono, cioè non gli tange la ricchezza, non gli importa di accumulare ricchezze come fanno molti. La vita è breve, appunto, gli va bene così, gli va bene così. E quindi è proprio su questo messaggio che l'epistola si concentra. Quindi, e diciamo che proprio la conclusione dell'epistola è indicativa della... ce l'hai il pezzettino di lettura?
Proprio alla fine, quando gli dice non so che farmene di questa vita e stammi bene, il bosco e la mia tana sicura dai pericoli mi compenseranno delle mie povere lenticchie.
No, ma questa...
Ah,
questa
scusate, la volpe la donna, scusate. Se di lì vuoi scappare, devi tornare magra, perché magra sei entrata in quella fessura.
Sì, e poi c'è ancora la conclusione della lettera, nel senso che dice: chi si accorge che le cose lasciate erano migliori di ciò che hai desiderato, torni indietro senza pensare.
Ah, ma questa è l'altra ancora?
No, è la conclusione.
Ah, non l'avevamo ancora letta, Sì, allora la leggiamo subito.
Sì,
chi si accorge che le cose... Sì, chi si accorge che le cose lasciate erano meglio di ciò che desidera, torni indietro senza pensarci e riprenda la sua vita di sempre. La verità è questa. Bisogna vivere come si nasce.
Ecco, quindi è proprio la conclusione della lettera. È un motto,
esatto,
che va bene per grandi e per piccini, per i piccoli ma anche molto per i grandi. Quindi da posizione, come dicevo, dalla filosofia stoica arriva invece alla filosofia epicurea. Andiamo avanti. Naturalmente io non posso soffermarmi per questione di tempi su altri autori, ma sappiamo benissimo Jean de La Fontaine, che è stato un grande nel 1600, sappiamo anche che c'è stato Lessing, il tedesco nel 700, ci sono stati dei letterati russi, moltissimi italiani. Però ecco, per questione di tempo io direi che è bene procedere al Novecento, perché nel Novecento c'è stato un cambio di passo nel messaggio che la favola voleva dare. Intanto è un secolo di grandi rivolgimenti, è un secolo in cui c'è un malessere che serpeggia e che diventa sempre più forte, più concentrato, l'angoscia del vivere, un senso di inquietudine, un senso di profonda insoddisfazione. Quindi una tendenza a questo punto a far sì che i valori tradizionali, quelli dei i valori dei ben pensanti, vengano messi da parte e quindi subentri una visione più, anche più cupa, se vogliamo. Fino a questo, fino ai nostri giorni, naturalmente. Vi posso citare uno per tutti, proprio più recente, in assoluto, un lavoro di Paolo Volponi, che poi è stato tradotto anche in un lavoro filmico, Il pianeta irritabile, nel quale questo non è una favola in sé, è proprio un racconto sostanzioso. Si tratta del viaggio che viene compiuto da una scimmia, un'oca, un elefante e un nano, immaginato nel 2293, e vanno tutti insieme alla ricerca di un nuovo mondo dopo un'esplosione nucleare. Quindi sono naturalmente interpretazioni che riflettono molto il nostro tempo. e che puntano il dito su quella che è il pericolo di sopravvivenza dell'uomo sulla Terra. Chiudo adesso con due autori, che comunque possono essere collegabili per un certo aspetto. Uno è Italo Svevo, e tra poco ascolteremo una sua favola, e l'altro è Antonio Gramsci, che nelle lettere dal carcere ha scritto anche ai suoi figli con intenti didascalici, con intenti educativi. Italo Svevo, nel dicembre del 1911, dalla fabbrica di Murano dove lavorava, scrive alla moglie, testuali parole: ti mando la fiaba per Letizia, a loro figlio. Se non ti pare adatta, non consegnargliela. È una favola, ripeto, poco nota, che si trova nei saggi e pagine sparse. Intanto, io direi che è significativo questo scrivere una lettera alla moglie dopo aver scritto una favola per la figlia, perché ci dimostra come nell'educazione dei figli si deve essere in due. E quindi è bello questo interscambio, no? Tra marito e moglie. Lui scrive la favola, vedete, molto carina, molto significativa, però si preoccupa e vuole, come spesso accade, no? Fra marito e moglie, che ci si consulta prima di prendere una decisione, a maggior ragione nell'educazione dei figli. Quindi è bello questo essere molto uniti e essere d'accordo su come educare un figlio. Ascoltiamola questa favola per Letizia, Susanna.
La porticina della gabbia era rimasta aperta. L'uccellino col lieve balzo fu sull'uscio e da lì guardò il vasto mondo, prima con un occhio e poi con l'altro. Passò per il suo corpicino il fremito del desiderio dei vasti spazi per cui le sue ali erano fatte. Ma poi pensò: se esco, potrebbero chiudere la gabbia ed io resterei fuori prigioniero. La bestiola rientrò e poco dopo, con soddisfazione, vide rinchiudersi la porticina che suggellava la sua libertà.
Favola meravigliosa. A mio parere, non so cosa ne pensi, Susanna, Musetti, perché ci sono le due Susanne.
Molto è una carina, favola significativa, meravigliosa.
È profonda, intenso, cioè intenso. Questo bisogno di camminare con le proprie gambe, no? Perché è facile essere protetti, avere la nicchia sicura della casa. Fuori certo c'è un mondo che non è facile da affrontare, però il messaggio c'è.
E diciamo, poi è fantastica la locuzione. Fuori prigioniero, resterei fuori prigioniero, è bellissimo.
Prigioniero, cioè si rovescia. Fuori c'è la prigione, dentro c'è la libertà. La dà molto bene Antonio Gramsci. Allora, è toccante la posizione di Gramsci, lo sappiamo tutti purtroppo che cosa abbia sofferto quest'uomo. Aveva due figli, Delio e Giuliano, due maschi. Lui era stato confinato a Ustica durante il fascismo per 5 anni. Poi nel 1926 era stato condannato sempre dal regime a 20 anni e 4 mesi di carcere. Una cosa inimmaginabile. I figli li aveva lasciati, uno che era in fascia, appena nato, l'altro leggermente più grande, ma di poco. Quindi la sua pena profonda in carcere era quella di, intanto certo, non poterli vedere, non poterli riabbracciare, non poterli vedere crescere. E l'altro elemento fondamentale, non poterli educare. è un struggimento fortissimo, quindi dal carcere barese di Turi lui comincia a scrivere. Scrive quelle che potrebbero essere, che non sono in realtà favole, ma che cosa poteva, non solo favole, ma hanno un significato, come quello di una favola. Che cosa poteva scrivere un uomo ingabbiato in quattro mura di una prigione? Poteva scrivere, certo, che due uccellini venivano tutti i giorni all'interno della sua cella per essere da lui sfamati. Però uccellini diversi, con atteggiamenti diversi. L'uno mangiava e non si faceva assolutamente toccare. Manteneva intatta la sua indipendenza e la sua natura. L'altro invece si faceva imboccare, pur essendo in grado di mangiare da solo. E quindi voi capite, siamo esattamente sullo stesso piano di Svev, ed è bellissimo questo. E che cosa ancora poteva scrivere Gramsci ai suoi figli, se non delle storie che potessero rievocare le favole della sua infanzia, oppure quello che lui aveva visto nella sua amata Sardegna. Quindi una favola, un racconto con un cavallo, lui ricordava perfettamente, un cavallo che un contadino portava in giro nei giorni di festa e che poveretto non aveva né coda né orecchie perché la volpe gliel'aveva strappato. Il contadino aveva messo una coda posticcia e due orecchie posticce. E ancora altri elementi sempre legati nella scrittura, no? A quelle che erano le sue considerazioni legate alla natura, legate all'ambiente. Per esempio c'è una storia in cui lui si fa addirittura anche il segnale di quelle che è oggi la necessità di difendere l'ambiente. E quindi è molto bello questo. E allora, io concludo veramente, mi scuserete per la lunghezza, però voglio chiudere con questa considerazione, dicendo che questa sera abbiamo voluto esaltare, continueranno a farlo i nostri autori, abbiamo voluto esaltare la forza della parola, che viene ben utilizzata proprio anche nella favola. Non è un genere minore la favola, è un genere fondamentale, un genere importante. La parola che esprime il desiderio di libertà connaturato all'uomo, come recitava Fedro. La schiavitù, che è suddita da sempre, aveva da parlare e non osava, e versò in brevi favole il suo cuore, scherzando sull'equivoco sottile. Io avrei concluso.
Complimenti.
Vorrei però che questo stesso, e senz'altro viene fuori ancora dai nostri autori, lo stesso intendimento, lo stesso entusiasmo, la stessa forza che ci hanno lasciato questi grandi uomini che ci hanno preceduto.
Li invitiamo allora, chi chiamiamo?
Maute, abbiamo.
Oh, già.
Buonasera Ugo, eccola.
Buonasera, tocca a me rompere il ghiaccio? Tocca a me rompere il ghiaccio.
Benvenuto.
Grazie, grazie. Sono tornato al liceo, professoressa Vigo. È stata un'ora meravigliosa, grazie.
Beh, io mi scuso per la mia... Io sono un po' prolissa. Invece, vede, lei ha una grande dote. Quella di dire con poco molto. Per questo l'apprezzo. E allora, senta, siccome lei oltretutto... è un pubblicitario e riesce anche a lavorare in sintonia con la sua compagna, quindi avete un connubio da questo punto di vista, io ritengo meraviglioso, no? Perché quando si condividono le scelte di vita e anche i gusti culturali è una cosa per me che è il massimo, no? Perché spesso ci sono marito e moglie con opposti gusti, allora è un po' più un problema. E non è invece il caso suo. Allora io vorrei che lei ci presentasse, come mirabilmente sa fare, il suo lavoro, questo suo testo,
va bene,
dicendoci tutto.
Va bene, va bene. Allora, tra le varie cose che scrivo ci sono anche i racconti per bambini che mi appassionano, mi piacciono. Ne ho scritti alcuni, sono stati pubblicati in qualche antologia, ma c'è un progetto a cui tengo molto, che è il progetto SEM, scritto con la E. Perché? Che cos'è SEM? Chi è? SEM è un semaforo magico che parla con i bambini, parla anche con gli animaletti, se occorre, ha un dialogo con questi due mondi. Gli adulti invece non riescono a partecipare a questo dialogo. Semmai è Sam che li coinvolge se gli servono. E quando è che li servono? Quando Sam aiuta. Perché la missione di Sam è quella di aiutare bambini e, se capita, animaletti. Sam è piazzato a un grande incrocio dove si affacciano una scuola elementare e un grande giardino pubblico. Quindi è un osservatorio privilegiato dove non solo regolare il traffico, ma anche tenere d'occhio i bambini. I bimbi sono esposti oggi a mille insidie, mille pericoli. E Sam, di volta in volta, storia per storia, cerca di dare loro una mano. Una di queste storie è stata pubblicata e ne parlo fra un minuto, mentre invece le altre attendono un luminoso futuro, attendono il verde, mettiamola così, per diventare anch'esse delle storie in volume. E in queste storie Sam affronta problemi tosti, per esempio il lavoro infantile, affronta l'integrazione, la pirateria stradale. Tutte cose che minacciano i nostri bambini. Quando parlo di integrazione, accenno a una storia in cui Sam salva dall'assideramento un bambino africano sorpreso da una tempesta di neve. E quindi è solidarietà. Ogni volta Sam lancia un messaggio e lancia anche un piccolo seme che si spera possa germinare nell'intelligenza dei bambini, creando una prima consapevolezza, però sempre con un linguaggio molto leggero, ironico, a volte umoristico, un tocco di magia, perché così si può creare consapevolezza senza spaventare e creare angoscia in nessuno. La storia che è stata pubblicata è questa qui, eccola qua. Sam strapazza i bullazzi. Le illustrazioni sono dell'art director Elena Spada, la compagna a cui accennava Marisa Vigo prima, e il libretto è pubblicato da Edi Gio, che è uno storico marchio dell'editoria per l'infanzia, che oggi è insieme con le edizioni Tomolo. Facciamo vedere la copertina, per favore. Eccola qua. Così parliamo un attimo della copertina e soprattutto del tono di queste illustrazioni. Queste illustrazioni, inventate da Elena, hanno una serie di caratteristiche che sono state ben calibrate, ben pensate, poi che siano giuste, chi lo sa. Sono illustrazioni dal taglio molto, molto deciso, molto colorate naturalmente, quindi allegre, siamo sempre nel mondo dei bambini, la storia è rivolta a bambini delle scuole elementari. Sono molto colorate, ma hanno una caratteristica: non sono zuccherose. Questa è una scelta, perché Elena e io pensiamo che Sam, quello che fa, il luogo dov'è e le cose che affronta sono tutto fuorché zuccherose. E allora, per avere un certo standing, come dicono quelli bravi, per avere un certo carisma, ci vuole un segno abbastanza aggressivo, tutto sommato, sempre usando la parola con le pinze. Andiamo alla pagina dopo. Ecco, questi sono i tre bullazzi. Sam aiuta in questa storia un bambino che si chiama Angelo, che è molestato da questi tre piccoli mascalzoni, stupidissimi e ignorantissimi. Notate che intorno a loro c'è un cornicione nero. Questo cornicione si ripeterà per tutto il libro ogni volta che compariranno i tre bullazzi. Mentre invece, passiamo alla pagina dopo, ecco, i buoni, ecco Angelo in un mare di lacrime, poverino, i buoni sono, come si dice in gergo, disegnati al vivo, non hanno il cornicione. Nell'angolino invece vedete che c'è il dispetto che i bullazzi fanno ad Angelo prendendo a calci il suo zaino, vedete che c'è il cornicione. In questa pagina ci sono poi alcuni segni ricorrenti nel volumetto e che noi speriamo di poter, ogni volta evidentemente declinandoli e coniugandoli appositamente, speriamo di poter riportare anche nelle prossime storie che prima o poi nasceranno. Per esempio, l'utilizzo di parole onomatopeiche, splash, stump, perché sono un linguaggio che ai bambini è familiare. Ci si avvicina a quel linguaggio quando si illustra una parola, come spruzzi e spruzzoni, che come dire, cerca di mettere in pratica il precetto del show don't tell, cerca di mostrare piuttosto che di raccontare, no? Ci sono altre piccole cose in questa pagina che sono importanti, per esempio i colorini del semaforici a destra e a sinistra dei numeri. O se guardate le prime tre righe in alto, sopra il bambino, vedete che la parola Angela ha tre lettere in bold, in grassetto, di qualche punto più grandi. Questo perché quel nome non viene detto nella storia in maniera piana, Angela. Deve essere detto così, Angela, Angela, quella cantilena devastante che i bambini riescono a creare quando prendono in giro i loro coetanei. Passiamo alla pagina dopo, così abbiamo visto tutti i personaggi, i bullazzi, Angelo, e questo è Sam nel pieno delle sue facoltà. Sam che pensa che gli piacerebbe tanto prendere a palinate i bullazzi. E qui cosa succede? Il segno del fumetto qui, come dire, appare nella sua forma più iconica, no? Il balloon. Ma la typography, come diciamo noi pubblicitari, che abbiamo questa mania di usare le parole anglofone, la typography sottolinea il gesto, e sottolineando il gesto sottolinea anche la peculiarità di Sam, che è capace di pensare. Infatti dice anche se è molto speciale. Avete notato che il testo è scritto tutto in maiuscolo? Questo ha una ragione. Facilita la lettura ai bambini che non sono ancora abituati ad affrontare un libretto vero e proprio. Inoltre, il testo è scritto, e ne avete avuto un assaggio prima con quel Angela, è stato scritto in modo da favorire la lettura ad alta voce, perché può essere molto carino per gli adulti condividere la storia di Sam leggendola ad alta voce ai loro bambini, che siano in classe, che siano in casa. Ora io vi leggerò, si può togliere questa, grazie. Ora io vi leggerò in modo da darvi l'effetto un po' sonoro di questa scrittura specifica per la lettura ad alta voce, specifica, un po' studiata. Vi leggerò le prime due paginette e poi devo dirvi ancora due cose. Allora, il semaforo, ma molti lo chiamano Sam perché gli vogliono bene e anche per fare prima, è molto arrabbiato perché a mezzogiorno, mentre i bambini stavano uscendo da scuola, era accaduta una cosa molto, molto brutta. Uno dei bambini era stato messo in mezzo da tre bullazzi, un poco più grandi di lui, ma mica tanto. Il bambino si chiama Angelo e assomiglia a quell'idea che ci facciamo tutti di come sia un angelo. Biondo, ricciolo e con gli occhi chiari come un limpido laghetto con il fondo di sassolini bianchi, rotondi e puliti. E un'infinità di pesciolini che schizzano di qua e di là, proprio come fanno i bambini quando sono tutti insieme. ma torniamo a quello che era successo all'uscita da scuola. «Ehi, Angioletto!» E giù uno spintone. «Angioletto di Mammina, quando ti fai i codini con quei bei ricciolini?» E giù una tirata di capelli, così forte da stirare i riccioli e riempire gli occhi di lacrime. «Sei ricciolo come una bambina!» E giù che scende una lacrima. «E frigni come una bambina!» Ora le lacrime sono già un piccolo fiume. «La bambina Angela, la bambina Angela!» E siccome più lacrime ci sono, più quelli si divertono, gli sfilano lo zaino dalle spalle e lo buttano, splash, in una lurida pozzanghera e poi, stump, gran calcio allo zaino con le loro sporche scarpone da ginnastica che sembrano carri armati con accompagnamento di spruzzi e spruzzoni. Il tutto fra risate maligne, gestacci e parolazze, che non dovrebbero mai esserci, tantomeno quando c'è di mezzo un angelo. Per fortuna, una maestra si era avvicinata mettendo in fuga i bullazzi. Si era accoccolata vicino ad Angelo e si era fatta dare il numero di telefono dei suoi che erano arrivati spaventatissimi 5 minuti dopo. Agli angeli veri non servono le ali. Basta un cellulare, aveva pensato Sam. E la cosa sembrava finita lì. Se volete sapere veramente come finisce e come riuscirà Sam ad aiutare il povero angelo, Sam strapazza i bullazzi e di Gio Edizioni. Ma voglio ancora dirvi due cosine. Allora, Sam in realtà ha debuttato in società nel 2017 con una favola che ha vinto un bel premio, il premio Racconti nella Rete. La favola si intitola Sam fa cucù e tratta racconta di Sam che cerca di aiutare una tortorella che si è spezzata un'ala. Ve lo dico questo perché la favola è leggibile in rete gratuitamente. Basta mettere su Google Sam con la E fa cucù e dovreste poterla trovare se avete voglia di prendere confidenza con il mondo di Sam. L'altra cosa che volevo raccontarvi era che, essendo Elena e io due pubblicitari, abbiamo utilizzato delle tecniche del nostro mestiere. E allora, prima di dare alle stampe il libricino, l'abbiamo testato. Abbiamo consegnato le tavole e il manoscritto ad alcune maestre che lo hanno o letto loro, con la propria competenza, sensibilità ed esperienza, o lo hanno addirittura utilizzato in classe. Il ritorno è stato molto positivo e questo ci ha confortati e ci ha fatto decidere poi di pubblicarlo in comune accordo con Edigio Tomolo Edizioni. No? Ma c'è stato un episodio molto carino che dice quanto i bambini stiano attenti. In quella tavola iniziali c'era un bambino, il bambino Angelo aveva la casacca della Juventus e i bambini sono insorti. No! Non ci può essere una casacca riconoscibile. Dovete cambiare la casacca di quel bambino. E noi, allora, abbiamo cambiato la casacca del bambino Angelo, che adesso ha una casacca chiaramente da calciatore in erba, ma non è riconoscibile. Ok, questo è il mondo di Sam. Spero che escano altre storie per cercare di raccontare in maniera carina, molto contemporanea, perché Sam è un eroe contemporaneo e metropolitano, cercare di raccontare con questo stile problemi molto contemporanei e spesso molto metropolitani. Vi ringrazio molto per lo spazio e l'attenzione.
Ugo, ho una domanda, Ugo.
Dica tutto, Susanna.
Ho invitato Angela, ma non ci sono riuscita. Ugo, è poco. Volevo chiederle, prego la regia di mettere la copertina del libro, grazie. Volevo chiederle perché questo semaforo è inclinato?
Per dargli dinamismo, Susanna Musetti. Il semaforo è per sua natura statico. Questo è un semaforo vivo. E allora il fatto di renderlo inclinato da un lato muove la pagina in termini grafici, dall'altro suggerisce in maniera subliminale, insieme con quei piccoli segnetti che sono a destra e a sinistra della plafoniera, ecco, suggerisce che il semaforo abbia un suo dinamismo. È un dinamismo tutto interiore. In nessuna favola Sam si muove, non può farlo. Spesso vorrebbe farlo, ma non può farlo. È uno, il suo grande limite.
E la seconda domanda è un po' autobiografico, visto questi riccioli che magari non ci sono più?
Può darsi, può darsi, ma per
quindi, me... Quindi diciamo ai bullazzi di comprare il libro, che insomma siamo arrivati a vendicarci, se fosse autobiografico.
No, beh, non proprio. Come dire, la lezioncina che Sam riesce a impartire ai bullazzi è una lezioncina tutta incruenta e basata soprattutto sulla scempiaggine di questi tre stupidissimi e ignorantissimi. Nel racconto a un certo punto si dice che possono fare paura, ma in fondo con tre cervelli ne mettono insieme uno solo.
Perché avete visto? Siamo riusciti a farlo sbottonare.
Siamo già tutti fan di Sam. Dicevo che siamo già tutti fan di Sam. Stasera ci ha fatto innamorare. Siamo tutti fan di Sam.
Sam ringrazia con tutte le sue luci accese. Ecco, va bene. Spero che possa cercare Sam fa cucù, perché è una storia che è carina. Sono carini anche i commenti che ci sono sotto. Adesso sembra che uno si vanti, ma se li trovate...
No, me lo sono già segnato e li vado a cercare, poi la leggo, la pubblico.
Va bene.
Facciamo tutta la sorpresa. Ugo.
Eccola lì.
Marisa, chi chiamiamo?
No, io posso dire a Ugo questo, che non tralascia nulla. Lei in questo lavoro che ha fatto non ha trascurato niente, è andato proprio a cercare il modo per raggiungere il suo scopo anche con degli piccoli accorgimenti, che sono appunto anche quelli grafici dell'incorniciare.
Un professionista della comunicazione, si capisce, un pubblicitario.
Ci abbiamo provato.
Certo, lo capisco. Però non ha trascurato nulla nel suo lavoro.
Però con l'anima, il pubblicitario con l'anima, quindi quando si fa
se no,
va bene, grazie Ugo.
Grazie a voi.
Grazie del suo contributo.
Io e Susanna siamo curiosi di sapere chi ci sarà adesso, Marisa.
Sì, allora, non abbiamo detto che Ugo Maute è torinese. Adesso dal Piemonte ci spostiamo invece a Varese, sul Lago Maggiore, Antonella Rossetti.
Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato a questa piacevolissima serata.
Grazie.
Eccola. Buonasera signora Rossetti. Ecco. C'è un collegamento con quello che è stato detto questa sera. Il suo testo è un viaggio al recupero delle parole scomparse, il mistero delle parole scomparse. Ce ne vuole parlare?
Certo. Allora, questa favola nasce così un po' per il discorso che mi sono resa conto anche ascoltando insomma vari pareri, osservando insomma quello che succede nella nostra società, che si è perso un po' il valore della gentilezza e dell'attenzione all'altro. E quindi si danno per scontate molte cose. Si pensa che ci sia dovuto un po' tutto. E allora così ho pensato di scrivere questo racconto, dove in una biblioteca molto, molto grande e importante ci sono questi libri antichi e non, dove ovviamente ci sono tantissime parole scritte. In questo ambiente un giorno succede qualcosa di proprio non bello, perché si intrufola una persona, una figura un po' losca, e cerca e ci riesce a rubare le parole. E ovviamente, essendo una persona di cattive intenzioni, cosa ruba? Ruba le parole gentili. Quindi ruba la parola grazie, per favore, ti voglio bene, bello, buono. E così, nel momento in cui queste parole vengono rubate e imprigionate, nel mondo non si usano più. E quindi avviene una gran confusione e soprattutto tantissima discordia fra le persone, che poi degenera e diventa proprio un ambiente, un mondo invivibile. Questo è il mistero delle parole scomparse. E però poi, grazie a un bambino dai capelli rossi e a un girasole, tutto si sistemerà, perché queste parole torneranno al loro posto. Ovviamente non svelo più di tanto della storia, ma ve ne leggerò poi un pezzetto. Un piccolo aneddoto, parlo di questa biblioteca. Credo che ognuno di noi, quando scriva, oltre al piacere dello scrivere, del condividere quello che poi dentro di sé pensa, e soprattutto lo vuole esternare, perché crede in questi valori, in queste cose importanti. Mi sono ispirata così a questa biblioteca perché andai anni fa all'abbazia di Melk in Austria, dove i più ricorderanno è stato girato anche il film Il nome della rosa, tratto dal libro di Eco, che mi aveva affascinato particolarmente, perché io credo che le parole abbiano veramente il loro fascino. Io sono una grande lettrice da sempre e ho sempre subito, tra virgolette, in modo positivo ovviamente, il fascino della parola, il fascino di quello che le parole e racconti, ciò che è stato scritto, ci trasmette, e che è sicuramente pedagogico anche, perché le parole sono nutrimento per la mente, nutrimento per l'anima, in tutte le età. Quindi io ovviamente, leggendo da sempre, ho fatto le mie fasi della vita dove, vabbè, ovviamente da piccola ho sempre subito questo fascino delle favole, che però non ho mai perso, perché soprattutto in certi momenti dove magari si hanno più pensieri, più preoccupazioni, che non si riesce a concentrarsi magari su dei testi un po' più difficili, piuttosto che smettere di leggere, ho letto favole, magari anche favole magari un po' più indirizzate agli adulti, anche perché, come citava prima la signora Marisa, tutti hanno subito un po' questo fascino, anche grandi scrittori comunque si sono cimentati nello scrivere e nel raccontare appunto delle favole. E poi mi piace proprio il discorso delle parole, perché le parole sono importanti e bisogna stare molto attenti a come vengono usate, perché le parole a volte, se usate in malo modo, feriscono anche più di una spada. Io ho questi ricordi dove mi veniva insegnato, anche con degli aneddoti o con delle citazioni anche a volte importanti, che vanno usate con prudenza, e dove la mente saggia tiene a freno la lingua. E quindi, da tutte queste considerazioni e questa voglia di trasmettere questo valore, è nato appunto Il mistero delle parole scomparse, che è questo libro edito sempre da Edicio. ve ne leggo un piccolo estratto, l'inizio, l'incipit della storia, è il momento cruciale perché, come ben sapete, la favola ha una struttura, la storia, il momento di criticità e poi l'epilogo che è positivo, che comunque porta insito in sé una morale forte. Vi leggo l'incipit. Lungo il corso di un grande fiume si ergeva un maestoso palazzo. Era la più grande e prestigiosa biblioteca del mondo. All'interno tanti e tanti libri di ogni genere e argomento venivano ordinati in scaffali per categorie, avventura, favole, saggi e romanzi. Scusate, devo girare la pagina. C'erano delle voluminose enciclopedie che contenevano ogni tipo di informazione su qualsiasi cosa. Dei libri molto antichi erano custoditi in sale speciali, appositamente temperate affinché non si rovinassero, ma il volume più grande era il vocabolario, nel quale erano contenute e ordinate tutte le parole dalla A alla Z. Questa vi faccio vedere l'illustrazione della biblioteca, che ovviamente non è pari pari a quella di Melk, però diciamo ci va insomma un po' vicino, e comunque la spiegazione lungo il corso di un grande fiume, mi riferivo al Danubio ovviamente. Queste sono le lettere delle parole e adesso vi leggo il momento un po' di criticità e vi faccio vedere la persona losca che ruba le parole. E quindi leggiamo il pezzo, diciamo, un po' più critico e pauroso, o comunque che insomma dovrebbe creare un attimino di ansia nella storia. In una giornata uggiosa, mentre le persone erano concentrate nelle loro letture e nei loro studi, una figura sinistra si intrufolò circospetta nella biblioteca. Era un uomo piccolo e curvo, avvolto in un mantello nero, che con passo felpato andò nelle corsie dove erano riposte nelle librerie le migliaia di libri. Nessuno lo notò. Indisturbato si mise a sfogliare i testi in modo confuso. Cercava delle parole. Quando le trovò, e qui poi segue la storia. Ecco, anch'io ho cercato di curare... Le illustrazioni ovviamente non le ho fatte io, però ho cercato di curare il discorso dei colori. Quindi nel momento in cui, non so, c'è la positività, è il girasole che è giallo, che quindi è il colore della gioia, della positività e dell'apertura, insomma, alla vita, alle cose. Mentre, come avete visto dall'immagine, la figura sinistra ovviamente è avvolto in un mantello cupo e nero. Questa è un po' la storia a cui tengo particolarmente perché credo proprio molto nella parola. Ecco, questo è un po' il discorso.
È vero, è un
fenomeno. Mi sono rilassata tantissimo. Ha una voce, un modo di raccontare che sì.
Beh, detto da lei, Susanna, che abbiamo ascoltato le sue letture, cioè veramente...
Ah, ma guarda, io non dico, sfortunatamente per me, ahimè, non dico mai nulla che non penso, quindi dovrei essere... Ma proprio mi ha messo, sono proprio qui che dico, oh, che bello!
La ringrazio molto.
Di nulla, molto brava, molto brava.
Grazie.
Sì, è stata efficace. Poi soprattutto questo puntare l'attenzione sull'importanza delle parole, delle lettere, quindi anche l'uso del vocabolario, perché anche questo può essere uno stimolo, no? L'uso del vocabolario, quindi la conoscenza delle parole e tutte le varianti e i molteplici significati che una sola parola può avere. E l'altro, la difesa del patrimonio culturale, che la biblioteca è la sede preposta proprio a quello, quindi la difesa. E l'altro elemento è anche però il porsi in un dialogo di rispetto degli uni verso gli altri, ecco, non di prevaricazione. Mi pare di intravedere anche questo nella sua finalità educativa.
Certo, ha centrato pienamente il discorso, ecco, il perché. Grazie.
E far prevalere anche il bene comunque, perché c'è sempre qualcuno che si fa paladino per andare a riportare, a riprendere le cose migliori della vita che si stanno perdendo. Quindi complimenti Antonella. Grazie. Grazie, dopo per i saluti finali.
Brava, una testa.
Grazie a voi.
Allora, dove andiamo? Susanna, preparati.
Andiamo ancora in Lombardia. Ne abbiamo due di Lombardi.
Hai visto che meraviglia?
Milano.
Andiamo a Milano.
Michele Sommaruga, che è un ingegnere nucleare, che però ha un percorso parallelo e entusiasmante, che fa, io penso, con lo stesso impegno con cui svolge poi una professione più scientifica, vero?
Stasera non ci abbiamo i figli di tuo fratello, ci abbiamo i tuoi disegni.
Allora, ho cambiato lo sfondo, perché così è parte più bello, poi ho messo i disegni, sono in casa, esatto.
Bene. Saluto la mamma che sarà vicino, buonasera signor.
No, è collegata di là. Comunque è vero, sì, io sono un ingegnere nucleare, mi piace anche proprio dirlo, perché quando ho scelto ingegneria nucleare volevo far fisica, poi mio fratello mi ha detto, ma no, fai ingegneria, allora faccio ingegneria nucleare, che è la cosa più vicina alla fisica, e faccio un lavoro tecnico, lavoro in una grande multinazionale, quindi effettivamente nulla a che fare con il fatto di scrivere, è completamente un altro ambito, però io assolutamente metto la stessa energia e la stessa passione anche in questa mia attività, che è assolutamente fatta per divertimento, almeno adesso. Che dire, ho cominciato a scrivere i racconti semplicemente perché i racconti che mi sforzavo di inventare per i miei ragazzi, a un certo momento, grazie a un'amica che tra l'altro mi ha sottoposto lo stesso concorso che ha citato prima l'amico Ugo, che racconti nella rete, mi ha suggerito di provare a vedere se i racconti che raccontavo ai miei ragazzi potessero essere di interesse. Ed effettivamente ho cominciato con questi racconti della rete mandando il racconto. E devo dire che non ero stato molto fortunato, nel senso che non vincevo mai. Cioè ogni anno mandavo il racconto e non veniva scelto. E effettivamente, come dicono nelle grandi aziende, quando le cose vanno male bisogna prendere il fatto come un'opportunità, effettivamente questa è risultata un'opportunità, perché dopo ripetuti tentativi, a un certo momento un mio racconto è stato selezionato, e questo racconto, il titolo è Paolino il calorifero, poi vi dico qualcosina su questo racconto, ed effettivamente ho visto incredibilmente un'emozione notevole. Penso che per chiunque comincia a scrivere col racconto nel cassetto, vedere i propri scritti pubblicati è un momento emozionante. Ho visto il mio racconto pubblicato, però non solo ho visto il mio racconto pubblicato, avevo anche tutti gli altri racconti che non erano stati pubblicati. Non dico già un libro, però un bel inizio. E lì sono entrato in contatto anch'io con la casa editrice Edigio, che adesso fa parte di Tomolo, ed effettivamente ho mandato anche lì un secondo racconto, che è Giovanni il pesce malato, e a quel punto è cominciata una collaborazione, e da questo è nato il mio primo libro, che è questo, racconta questa storia. Potete vedere l'illustrazione è importante, poi vi racconto sull'illustrazione, è importante perché è un papà che racconta le storie ai propri bimbi, ovviamente il papà sono io, e la prima finalità che mi sono... innanzitutto ho proprio semplicemente cominciato a scrivere, a mettere su scritto quello che raccontavo, ma la prima finalità che mi sono posto anche guardando certe volte dei libri per l'infanzia che certe volte dicevo come fa un bambino a leggere un libro così, insomma, e soprattutto come fa un genitore poverino a raccontarglielo al bambino. Allora il primo obiettivo che mi ero posto era quello proprio di, come dire, conquistarmi il genitore prima ancora del figlio, no? Nel senso che volevo cercare di fare scrivere delle storie, diciamo, usiamo una parola, delle favole, io dicevo delle storie, ma diciamo delle favole, che partivano in un certo modo, ma poi sorprendevano il genitore, nel senso che il mio scopo era quello, il genitore dice sono qua, sono il genitore, io le sto leggendo per il figlio, quindi in questa fase qua il genitore sta leggendo per il figlio, dice vabbè sono cose per il figlio, però poi nel finale, diciamo, imparano tutte e due, su magari due piani differenti, nel senso che al bimbo gli si dà un'immagine un pochino strana e al genitore gli si dà anche magari un qualche cosa su cui pensare. Per cui sono nate le storie più curiose, appunto la prima era il Paolino il calorifero, che è un bimbo che parla con gli oggetti e la mamma lo guarda un po' sospettoso, tra l'altro ci tengo a fare vedere il primo disegno, cioè proprio spero si veda bene, di Paolino che parla con i biscotti e la mamma un pochino arrabbiata, un po' altezzosa, se ne va via, come dire, c'è il figlio che parla con gli oggetti. Però incredibilmente a un certo momento, e tra l'altro questo figlio si accorge che parla con il calorifero, e in una serata invernale il calorifero gli dice che è ammalato, che scotta come un matto, il bambino va a toccarlo, effettivamente il calorifero è caldo e gli mette sopra il ghiaccio per cercare di raffreddarlo. Quando la mamma scopre questa cosa qua, a un certo momento si arrabbia, trova tutta l'acqua, a un certo momento, però poi improvvisamente la mamma scopre il mondo del ragazzo, e si ricorda di lei che era ragazza. Ecco, questo è un esempio per dire che il mio tentativo ambiziosissimo è proprio quello di, come dire, ingaggiare anche i genitori nel discorso, perché poi il discorso educativo alla fine della fiera deve essere fatto un po' da tutti, è un po' anche il discorso che ci ha fatto prima Ugo, quindi questo è il discorso. Un altro aspetto interessante è stata proprio la mia esperienza di scrittore, nel senso che appunto io sono un ingegnere, lavoro in una grande azienda, il mondo dell'editoria per me era giusto, cioè chiaramente sono un lettore, ma nulla di più che andare in una libreria a comprare i libri. Invece ho scoperto tutto un mondo che c'è dietro, soprattutto legato alla piccola editoria, anche le fiere dove queste piccole case editrici effettivamente fanno un lavoro eccezionale e dove tra l'altro secondo me anche gli stessi scrittori si divertono, io mi diverto un sacco perché effettivamente c'è una possibilità anche di entrare in contatto con le persone, con i ragazzini, con i bimbi, cercare di entusiasmarli, io mi presento sempre con i disegni, racconto un po' tutte le mie storie. Quindi c'è questo primo aspetto che per me è stato geniale, cioè proprio, no, geniale, è stato interessantissimo. Poi il secondo aspetto è stato proprio un discorso pratico, quando io ho mandato i miei primi racconti ai DJ, diciamo, ho detto, ah belli, sì, no, si può fare, però servono i disegni, dove li trovi i disegni? Allora ho contattato questo mio amico, appunto Silvio Giobbio, che è proprio un professionista, che mi ha fatto dei disegni fantastici, secondo me, tra l'altro faccio vedere per esempio Il cane mangiatopi, di cui vi volevo parlare, che è il secondo libro, vedete la faccia del cane e il topo, poi vi racconto anche perché, ma effettivamente Silvio ha fatto disegni fantastici, però poi non li riusciva a fare tutti, perché io dovevo pubblicare il libro, avevo il contratto in mano e lui aveva tutta una serie di lavori importantissimi, poi i miei disegni che per lui diciamo non erano proprio nella top list. E allora sono trovato in difficoltà e ho proprio utilizzato la mia mamma di cui si parlava prima, che si diverte a dipingere, per cui i disegni che mancavano me li ha fatti la mia mamma, tipo disegni fatti a olio, tipo questi. E quando, bello tutto contento, ero pronto con tutti i disegni, ho detto a Silvio, guarda, ho risolto il problema perché ho disegni della mia mamma, per cui possiamo stampare il libro, un po' i tuoi disegni, un po' i quelli della mia mamma. E no, non si può stampare un libro con due, sono tutti diversi, hanno tutto, non si può fare una cosa così, come non si può fare? E alla fine ci siamo inventati, perché un po' di fantasia ci vuole sempre anche nella fase pratica, ci siamo inventati due sezioni, una sezione di tipo surreale, perché effettivamente questi disegni realizzati in maniera grafica, tipo questa del pesce malato, è la parte surreale, la parte poetica invece i disegni fatti da mia mamma. Ecco, che dire, vi racconto solo tre cose, anche perché poi il tempo scorre. La prima è di questo pesce, Giovanni il pesce malato, che tra l'altro è quello che mi ha fatto entrare in contatto con Eddie Jo, che tra l'altro ho portato anche nelle scuole ai tempi quando c'era il discorso ecologico, poi adesso ci sono tutti i problemi della vita, sono talmente in fila che dall'ecologia adesso si passa al Covid, però fino a 2-3 anni fa si pensava tutti alla plastica, ed effettivamente quando l'ho portato nelle scuole i bimbi dicono ha quella faccia lì perché è tutto circondato dalla plastica. In verità questo è un pesce malato che si trova in difficoltà nel mare e consulta i dottori perché ci sono i dottori anche nel mare e effettivamente va da 4 dottori che gli danno 4 pareri diversi e quindi il pesce malato rimane ancora più sconcertato, poi dopo trova una sua soluzione. Una seconda storia che vi volevo raccontare velocissimamente è il cane mangiatopi, perché quello che Marisa ha spiegato prima in maniera magistrale mi ha fatto venire in mente che tutto sommato quando penso al rapace con la preda già acchiappata piuttosto che il cane che molla il suo pezzo di carne per prendere quello più grosso che poi andrà a perdere, ecco, mi viene in mente del mio racconto Il cane mangiatopi, che sembra un po' prendere in giro queste cose, perché effettivamente racconta di un gatto e un cane che vanno, cioè che il cane si mette a aiutare il gatto per andare a cacciare il topo, e quando il topo vede il gatto corre dal cane per cercare protezione, invece il cane cerca di chiapparlo e il topo si stupisce effettivamente di essere preso da un cane, perché dice ma no, i cani non prendono i topi, però i miei racconti in generale, ecco, vanno sempre a finire tutti bene, ecco, devo dire, io grandi paure non le faccio prendere. Mi rendo conto che il tempo scorre, per cui faccio veloce, vi racconto anch'io una storia, sono sicuramente imbarazzato perché non sono bravo a leggere come Susanna, però la storia l'ho scritta io, per cui dovrei cavarmela, è una storia surreale perché si incontrano una giraffa e uno scoiattolo, non dovrebbe essere, ma nella storia è così. Questa è la giraffa e lo scoiattolino sull'albero. La giraffa e lo scoiattolo erano amici inseparabili e giocavano insieme tutto il giorno. Quando giungeva la sera, lo scoiattolo saliva sul collo della giraffa e con un salto era nella sua tana sull'albero. L'albero era piccolo, ma cresceva giorno dopo giorno. E il ramo dove si trovava la casetta dello scoiattolo era sempre più in alto. Cosicché la giraffa doveva sforzarsi sempre di più per far tornare a casa il suo amichetto. Una sera la giraffa tornò dalle sue sorelle. Che per la prima volta si accorsero del suo lungo collo e cominciarono a prenderla in giro. La giraffa ci rimase male e scappò via, cominciò a piangere e a correre, a piangere e a correre. Quando infine si fermò, dopo molti giorni, si guardò attorno e il paesaggio era tutto nuovo. Non c'erano più i monti, le foreste e i ruscelli, ma si trovava nella savana. Tra l'altro qua c'è anche l'immagine dello scoiattolo nella sua casetta. Conobbe altri animali e non fece più ritorno a casa. Visse felice, ma certe volte pensava al suo amico scoiattolo, preoccupata per come avrebbe fatto senza di lei a tornare nella sua tana sull'albero. Non seppe mai come andò a finire. Lo scoiattolo imparò a cavarsela da solo, arrampicandosi sui rami e spiccando grandi salti. Anche lo scoiattolo ogni tanto pensava, adesso che non ci sono più io da trasportare sul ramo, cosa se ne farà la giraffa di quel suo lungo collo? Le sarà solo d'intralcio. E invece le servì, perché l'aiutò a cibarsi delle foglie degli alberi più alti della savana. Non si rividero più, perciò non seppero mai che bel regalo si erano fatti l'un l'altro. Io chiuderei qui.
Bravo, complimenti.
Fantastico. Bravissimo. Susanna, vuoi dire qualcosa? Volete commentare voi un momento?
Ti ha stupito Susanna, Michele?
Ah, volevo dirgli che invece ha letto molto bene.
Ha letto bene?
Sì, non ho capito perché aveva timore, invece ha letto bene secondo me.
ottimo.
Poi io ero ipnotizzata da quei pescioloni che ha lì dietro, mi piacciono.
Il pesciolone, tra l'altro, anche il pesciolone è una bella storia. In un secondo, è praticamente una famiglia di 7 pesciolini e la mamma e papà pesce.
Ma
la, mamma è tutta colorata, il papà è tutto grigio. I pesciolini sono ognuno di un colore diverso. Solo che il pesciolino, che si chiama Oceano Blu, è blu. E praticamente se lo perdono sempre perché non lo riconoscono col mare, no? Allora cercano delle soluzioni, dicono com'è che facciamo, com'è che non facciamo, vanno da un grande scienziato del mare che apre dei libroni, dice guarda, se andate nei relitti ci trovate degli oggetti, e trovano il fischietto, tornano col fischietto, dice questo è un fischietto, ah il fischietto fa il caso vostro perché se fischiate dentro si sente il suono, e questo pesce prova a fischiare nel fischietto, nel mare non succede niente. Allora, insomma, sto fischietto non funziona. Tornano dentro nel relitto e tirano fuori il cappello, no? Infatti si dovrebbe vedere il pesce là con il cappello. E allora dice, vabbè, adesso col cappello lo riconosciamo, e quindi a quel punto risolvono il problema. E sul cappello c'è scritto Titanic, ma dice, ma tanto i pesci che ne sanno del Titanic?
Che carino!
Che fantasia fervida,
davvero, davvero, comunque.
Sì. Puro divertimento anche a scriverle,
Sì.
Il divertimento stava a raccontarle. No, se mi concedete ancora un minuto, perché effettivamente, diciamo, non sono autobiografiche perché le storie hanno una sua consistenza, però partono dagli episodi che mi sono capitati, no? A un certo momento io, il mio cognato Enrico, che è uno spettacolo di persona, no? Si era messo ad aggiustare il tetto della casa in campagna, no? Solo che lui soffre di vertigini, e allora si andava su, si era messo la braga da alpinista, no? Sembrava praticamente uno sull'Everest, che era alto praticamente 4 metri, no? E io gli passavo le tegole, no? E lui sembrava uno, praticamente un esploratore. Allora ho scritto Enrico, che gli ho dato proprio lo stesso nome, lo spazzacamino con le vertigini, no? E praticamente questo spazzacamino nasce in una famiglia di spazzacamini, e però c'ha le vertigini, no? E quindi non può fare lo spazzacamino. E allora tutti in famiglia lo guardano male. Allora io ho preso anche un po' in giro, non so, in queste famiglie magari un po' borghesi, dove magari, non so, il papà fa il notaio, il figlio fa il rap, no? Allora dice, c'ho il figlio rap. Invece io qui ho voluto fare il contrario, perché la famiglia di spazzacamini prende in giro, perché lui poi a un certo punto va a lavorare in banca, no? Allora torna a casa tutto elegante, e il papà dice, ma come fa uno tutto elegante? Uno che lavora si sporca, no? Cioè, tutto elegante, stupido, non fa niente. Allora lui, in un certo momento, per cercare di uscire da questa situazione qui, si imbarca su una nave e fa praticamente quello che mette il carbone dentro nella nave, no? A quel punto è tutto nero, tutto contento, no? Dice, così sono nero come voleva il mio papà. Solo che lui soffre praticamente il mal di mare in una maniera totale, no? Per cui anche questa situazione, a un certo punto poi, diciamo, lui trova la sua strada, no? Perché a un certo punto ciascuno deve trovare la sua strada, anzi certe volte probabilmente gli ostacoli che i genitori pongono, come magari io stesso, no? Aiutano i figli a trovare la loro strada. Però ecco, è lì che è la mia storia, cioè il genitore mentre legge questa roba qua all'inizio dice, il bambino si diverte, perché, però poi il genitore dice, però aspetta, ma questa roba qui è interessante, ecco, questo è il mio.
C'è una morale, come?
No, ma mi viene la domanda, che lavoro ti volevano far fare? Perché c'hai tutti sti...
No, allora, se volete passare qui si ride alla grande, perché da questo punto di vista qui, dei miei genitori, non posso dir nulla. Non mi hanno proprio imposto niente, però io sono partito che facevo l'archeologo. Allora facevo l'archeologo. L'archeologo, tra l'altro, quello che ha scoperto Troia era un tedesco, quindi ho fatto il liceo classico studiando il tedesco, no? Allora, avevo circa 7 in pagella, mettendo insieme il voto di tedesco, di latino e di greco, credo, sommandoli. Ho detto, ma forse non so se l'archeologo... ho detto, io qua non faccio fatica ad arrivare in fondo al liceo classico, non so se l'archeologo è proprio il mio mestiere, no? E quindi io a quel punto ho fatto proprio tump, così mi sono iscritto in ingegneria.
Ah, va bene.
Questo è...
Okay.
Allora, visto molto che il tempo morde tantissimo, facciamo dunque anche noi e chiamiamo Vanessa e Carlo Legaluppi.
Buonasera.
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 Buonasera. Buonasera. Ci conosciamo per la prima volta.
Dal vivo. in diretta.
Dal vivo, sì, perché veramente io già anche seguiti nelle presentazioni precedenti, nella vostra presentazione precedente dell'argomento. Il vostro testo è un lavoro a quattro mani e diciamo che è anche una novità rispetto alle solite storie che possono essere lette dai ragazzi. Però si può tranquillamente inserire nel filone della favola con delle, diciamo, un'estensione, un genere letterario che adesso ha preso molto piede, che è quello del romanzo giallo. Ecco, quindi magari se voi veste nella presentazione del libro che avete scritto, Il mistero del caveau, sottolineare come intanto è nata questa idea e poi appunto questa famiglia di coniglietti che è molto significativa e che può naturalmente essere collegabile con la realtà, con le problematiche della società e quindi attuale al tempo stesso.
Allora, comincio io, poi passo la palla a Vanessa per un fatto anagrafico, quindi sono il più anziano dei due. Allora, diciamo una cosa, che questa idea è nata un po' quasi per caso, perché noi avevamo in casa dei coniglietti, le mie figlie Vanessa e Virginia, la più piccola, erano veramente legate a questi coniglietti e in un momento in cui io mi sono trovato a casa perché non stavo molto bene, mi è venuta l'idea di proporre facciamo qualcosa, scriviamo qualcosa con protagonisti coniglietti. Era un modo un po' per coinvolgere le figlie, perché penso che per un genitore la cosa più bella sia poter lavorare con una propria figlia. E siccome io scrivo thriller, sono un appassionato di tutto il mondo che ruota intorno al giallo, a quel punto ho detto sì, però dobbiamo fare una storia che abbia una connotazione gialla e ci mettiamo per protagonisti i conigli. Ecco, può sembrare un ossimoro, perché il coniglio, secondo i cliché, è un animale pauroso, pavido e tutto quanto, e quindi abbiamo voluto un po' smontare questo stereotipo che relegava i conigli in un angolo, quindi magari curiosi, buffi, però che non potevano essere protagonisti. E quindi a quel punto però non è che potevamo fare una semplice storia gialla, abbiamo deciso di costruirci intorno una cornice. La cornice non è altro che ci troviamo all'interno di una caverna calda in un bosco, tutto intorno è nevicato, all'interno di questa grotta ci sono sei coniglietti e una nonna coniglia, Albina De Conillis, che però in realtà non è la loro nonna, è semplicemente colei che ha raccolto qua e là questi coniglietti che avevano perso i genitori per vari motivi o che erano stati abbandonati perché non c'era cibo per sfamare tutta la nidiata, e lei li ha accolti. Quindi, diciamo, primo messaggio, l'accoglienza, cioè ha messo insieme questi sei coniglietti e li sta svezzando, li sta curando come se fossero effettivamente i suoi nipotini. Ovviamente cosa succede? Mettere sei coniglietti come mettere sei bambini in una grotta che non possono andare a correre, eccetera, e quindi baruffe, in particolare tra i due capibanda, Rufus e Puffete, che sono i nomi di due dei nostri coniglietti che avevamo in casa. A quel punto la nonna cosa fa per tenerli buoni? Nel frattempo arriva anche un loro parente, diciamo, che è un po' più grande, mette tutti buoni in un angolo e fa quello che facevano le nostre nonne. Racconta loro una favola, una storia. La favola che altro non è che la vera e propria storia gialla. Una storia gialla imperniata su uno dei classici del giallo, che è il delitto nella camera chiusa, e quindi in questo caso è un delitto che avviene all'interno di un caveau di una banca, dove alla riapertura del lunedì viene trovato un cadavere e non si capisce come quest'uomo possa essere stato ucciso all'interno di un caveau chiuso della banca. Un particolare importante è che questa storia gialla avviene in un tempo indefinito, ma comunque antecedente la grande mutazione, cioè quando animali e umani vivevano nella stessa maniera, si comprendevano, facevano gli stessi mestieri, tant'è vero appunto che i protagonisti sono in parte animali, in parte umani, e a indagare è Thomas Ariete Lapin, che è il primo capo degli omicidi di Parigi, perché la storia avviene a Parigi. Ecco, ovviamente mentre la nonna racconta, i coniglietti non stanno fermi, quindi baruffe, quindi litigi e quindi diciamo anche siparietti esilaranti, e fino a che arriviamo alla fine della storia gialla, e come dicevo è basata sui classici del giallo, perché c'è il delitto, c'è l'indagine in questo caso svolta da un coniglio con i suoi assistenti in parte umani, in parte animali, e c'è una conclusione consolatoria perché chi ha commesso il delitto viene assicurato alla giustizia. Quindi ci sono tutti gli ingredienti della ricetta. Ecco, detto questo, poi magari rinterverrò un attimo per dire questo progetto come si sta evolvendo. Passo a Vanessa, che lei ha fatto la copertina, i disegni, oltre diciamo a lavorare con me sul testo, quindi magari vorrei che lei vi facesse un po' capire come si è mossa.
Buonasera a tutti, mi sentite?
Sì, forte e chiara, vai.
Allora, intanto vi faccio vedere la copertina del libro per chi non l'avesse vista e qualcuna delle illustrazioni. E ci tengo a dire che io non vengo dal mondo dell'illustrazione, ma piuttosto dal mondo della grafica, quindi i miei disegni, come vedete, sono molto semplici, molto schematici e nella maggior parte delle volte sono privi di sfondo. Anche qui nello sfondo c'è semplicemente qualche piccolo riferimento grafico. Le illustrazioni sono tutte accompagnate da delle scritte per renderle, diciamo, più comprensibili e più interessanti agli occhi dei bambini. Io ho lavorato tanto con i bambini, sia dal punto di vista del disegno che anche nelle scuole, quindi proprio il mondo dell'illustrazione dell'infanzia mi piace e mi affascina tantissimo. Ho cercato di riportarlo all'interno di questo libro, rendendo i disegni però appunto non troppo pesanti, molto, molto snelli, semplicemente di accompagnamento al testo. E una cosa carina c'è da dire, è un piccolo gioco che abbiamo inventato io e mio babbo all'interno del libro. Praticamente questo gioco viene fuori attraverso le illustrazioni, perché se ci fate caso il libro parla di 6 coniglietti, ma quelli illustrati in effetti sono solo 5, quindi sta al lettore cercare di capire dal testo e di indovinare quale dei coniglietti non è stato disegnato. E principalmente il lavoro che ho fatto è stato questo: le illustrazioni erano nate in un modo, poi ovviamente sono un po' cambiate perché ci siamo confrontati, io ho riguardato un po' il testo, Babbo ha riguardato un po' i disegni, abbiamo cercato di uniformare il nostro pensiero, anche se all'inizio c'è stato un po' di ci sono state un po' di incomprensioni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
Vabbè, siamo riusciti ad arrivare in fondo, ma allora,
non è allora facile,
però diciamo credo che alla fine sia venuto fuori un buon lavoro, tant'è vero che poi diciamo l'evoluzione successiva è stato che questo libro intanto fa parte del libro parlato dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, quindi praticamente, questa è una piccola soddisfazione che ci siamo presi, praticamente anche chi non può leggerlo, praticamente può usufruire di questo strumento e devo dire è veramente importante. Un'altra cosa, poi, questo è il primo capitolo di una serie, ci siamo un po' fermati causa Covid, ma riprenderemo, che si chiama appunto Conigli, delitti e faccende misteriose. Quindi i protagonisti saranno sempre i conigli, anche se il prossimo episodio sarà ambientato in un castello, quindi un altro classico del giallo, perché quello sarà il comune denominatore, praticamente sarà ambientato dopo la grande mutazione, quindi la situazione attuale, quella in cui gli animali sono animali, gli umani sono umani, non si comprendono se non, diciamo, in maniera non colloquiale, ecco, se vogliamo dire. Ultima cosa importante, poi passo a Vanessa per una breve lettura. Allora, noi proprio agli albori del Covid avevamo già programmato una serie di eventi nelle scuole di varie città italiane. Ovviamente si è fermato tutto. Dalla prossima settimana riprenderemo questo percorso, perché siamo stati invitati in una scuola elementare dell'Italia centrale, non rivelo cosa sia, ma il luogo dove praticamente parleremo con tutte le classi, quindi faremo due sezioni, una per le prime e seconde, una terza, quarta e quinta, dove parleremo del nostro libro, ma anche dei generi letterari che ruotano intorno al giallo e di come si fanno anche i disegni, di come si va a ideare un personaggio. Detto questo, Vanessa, a te la lettura e poi salutiamo tutti quanti.
Allora, per la lettura abbiamo scelto una parte del libro proprio iniziale, dove c'è un piccolo siparietto tra i due coniglietti che fanno principalmente baruffa, cioè Puffet e Rufus, e la nonna coniglia. E in questo pezzo si introduce l'argomento principale del libro, appunto, che è il mistero all'interno di questo cavò. «Cavò? Che cos'è un cavò?» chiede Rufus dimenandosi e con gli occhi sgranati. «Abbi pazienza e lo capirai. Per il momento ti basti sapere che è una grande stanza chiusa nella quale vengono conservate le cose preziose». «Ah, ho capito, nonna, ho capito. È dove si nascondono le carote e l'insalata», interviene nuovamente con fare concitato Rufus. «Non proprio. Cose come gioielli, oro, denaro», risponde la nonna. «Ma...» «Sono cose che si mangiano?» insiste Rufus confuso. «No, ma servono anche per comprare il cibo. Ora però smettila e limitati ad ascoltare. Alla fine potrai fare tutte le domande che vorrai», esclama spazientita Albina. «Uffa, la nonna ha ragione, sei il solito scocciatore. Chiudi la bocca e lasciaci ascoltare la storia, Rufus», aggiunge stizzita Puffete facendosi una linguaccia al fratello. Il gesto di scherno sta per scatenare una tremenda rissa tra i due, ma lo sguardo severo di Ariete la blocca sul nascere, consentendo ad Albina di riprendere il controllo della situazione. «Allora, dove eravamo rimasti?» «Ah sì, ora ricordo», mormora la nonna prima di lanciare un'occhiataccia a Rufus che stava per riaprire la bocca. Quindi riprende a parlare con voce forte e chiara. «In un tempo lontano, prima della grande mutazione di cui vi ho già parlato, nonna, nonnina, per favore, raccontaci ancora una volta della grande mutazione, è una storia bellissima! Voglio sentirla ancora», prorompe Rufus trapelato. «Oh, grandissima carota, dammi la pazienza di sopportare. Nonna, non ascoltarmi il rompiscatole invasato. Per favore, prosegui con la storia del cavò», interviene decisa Puffete. «Rufus, questa volta tua sorella ha ragione. O la smetti di interrompere oppure ti mando a dormire, senza ascoltare il nuovo racconto». «E va bene, ma domani...» «Lascia perdere quello che accadrà domani, Rufus. Ascolta invece quello che sto per dire. Sono sicura che ti piacerà».
Bene, allora con questo noi abbiamo concluso. Grazie di averci ascoltato, grazie dello spazio e grazie dell'invito.
Grazie a voi, geniali, innovativi, sicuramente io conosco tutta la storia, quindi veramente molto curiosa. Non ho capito.
Volevo sentire la fine della storia, ma si è fermata giustamente, era una battuta.
Sì, ma non c'è il maggiordomo questa volta, quindi il maggiordomo non c'entra nulla, ecco. No, non c'è. No, la cosa bella di questo libro è che abbiamo cercato di mettere anche qualche parola un po' meno usuale nel linguaggio dei bambini, ma proprio perché questo deve essere di stimolo e ci giocheremo nelle scuole per far imparare loro anche qualche termine nuovo. Cavò è uno di questi, quindi abbiamo cercato anche poi, dove possibile, di spiegarlo o di farglielo comprendere nell'ambito dello sviluppo della storia.
Volevo poi sottolineare quanto apprezzo che abbiate trasformato il libro in libro parlato. Conosco bene questa realtà, l'apprezzo in modo particolare e la conosco sia perché è stata promossa dall'Unione Italiana Cechi, sia perché è stata portata in Italia dal Lions Club Association, quindi non so se siamo tutti amici, soci, non lo so, non importa, non ha importanza, l'importante è il fine, perché pensare che ci siano dei bambini che non possono leggere ma che possano ascoltare questa vostra storia mi ha proprio messa di ottimo umore, grazie. Sì.
Allora, devo dire che tutti i miei libri fanno parte del libro parlato, anche quelli per adulti, quindi ormai una collaborazione va avanti e è mia intenzione proseguire perché credo che sia importante. Io credo molto al tema del volontariato, i libri per adulti, la metà dei miei diritti da una Ollus che si occupa di malati terminali, che è la farfalla di Grosseto, ci tengo a dirlo, ma non per dire che faccio beneficenza, ma per dire che bisogna fare queste cose. E molti scrittori, amici e scrittrici hanno seguito lo stesso percorso, cioè credo che questo sia importante, cioè noi più fortunati non dobbiamo dimenticarci di quelli che sono meno fortunati e di quelli che sono gli eroi dei nostri tempi, i volontari, cioè quelli che mettono a disposizione il proprio tempo, la propria salute per i ciechi, per i malati terminali, per tutte le categorie, potrei citare.
I fragili sono tantissimi.
Cioè ce ne sono tantissimi, ognuno scelga quello che preferisce, però ecco, dobbiamo fare qualcosa per loro. Ecco, mi sento di dirlo, io lo ripeto
perché
sempre.
Perché ci fa stare meglio.
Cioè, ma allora io in condizioni normali giro l'Italia con i miei libri e ogni volta concludo i miei incontri con queste parole più o meno: non ci dimentichiamo dei meno fortunati, noi che possiamo dobbiamo fare qualcosa.
È un atto nobile, complimenti.
Complimenti perché vede la sua visione, una visione che va oltre che guarda al particolare, anche al particolare si intendono a tutte quelle persone che appunto sono in difficoltà, perché i non vedenti, io ho conosciuto anche persone cieche dalla nascita, intelligenti veramente in maniera superlativa e che sono arrivati a risultati straordinari. Quindi ecco, il fatto che voi abbiate pensato anche a queste persone è lungimirante e vi fa onore, giustamente. Poi l'avete fatto anche molto bene, tra l'altro.
Grazie.
Chiamiamo tutti per i saluti finali, compreso il vicepresidente che fa sempre delle bellissime sigle. Grazie per essere stati qua con noi stasera. Abbiamo arricchito qualche bimbo che ci ha guardato da casa, che ci guarderà con le piacevoli letture. Siete fantastici, che dire, siete veramente molto molto bravi, avete una fantasia, un'immaginazione che va oltre e non solo per i bambini ma anche per i grandi, anche per quelli che magari non vogliono crescere, quindi in qualche maniera si riconoscono, ne avrebbero piacere. Il mio intento sarebbe quello di costruire una favola con tutti voi, che siete un po' geniali, un pezzo per uno, e costruire qualcosa veramente di diverso, di innovativo, che va oltre, no? Perché poi c'è quel momento conviviale, quell'unione, come diceva Carlo, è bene farlo con i disabili, ma anche con le persone che in questo momento sono sole in casa. E quindi noi da oltre un anno stiamo facendo compagnia con queste dirette, ci stiamo snervando, stancando tantissimi, però stiamo in qualche maniera accendendo una piccola fiammella nel cuore di queste persone. Marisa, vuoi concludere?
Io ringrazio, perché gli ospiti che abbiamo avuto questa sera sono tutti di alto livello e quindi hanno dato un contributo, e credo che i loro libri, veramente i loro testi, possano tranquillamente non solo entrare nelle famiglie ma nelle scuole, perché hanno delle caratteristiche tali da essere approfonditi e da essere di input a ampliare, a raggiungere appunto quegli spunti, quegli input che vengono via via dati dai vari capitoli, per poi andare oltre, magari approfondire un argomento piuttosto che un altro. Quindi nelle famiglie per essere letti, raccontati e condivisi, nella scuola per la parte di una programmazione.
Bene, vicepresidente, vuole aggiungere qualcosa che chiudiamo?
No. Come al solito io saluto, che si è fatta una certa ora. Ciao.
Ringraziamo tutti, ringraziamo Marisa per le excursus, Susanna per le letture, tutti voi per essere stati qua con noi. Vorrei concludere con una citazione di Andersen, che la vita di per sé è la favola più fantastica. Ciao!
Assolutamente.
Buonanotte.
Buonasera.